Research Corner, l'angolo podcast dedicato alla ricerca dell'Università di Bologna. Ben ritrovati a tutte e a tutti a una nuova puntata di Research Corner, lo spazio dove possiamo sentire la voce della ricerca dell'Università di Bologna. Oggi siamo in compagnia di Vincenzo Balzani, professore emerito dell'Alma Mater Studiorum, e insieme a lui parliamo dell'urgenza di affrontare con gli strumenti scientifici e tecnologici le conseguenze dei cambiamenti climatici, ma anche la necessità di avanzare verso la cosiddetta transizione energetica, cioè dal passaggio dai combustibili fossili ad altre fonti energetiche pulite e rinnovabili.
Noi dobbiamo fare una transizione, no? E per una transizione dobbiamo sapere in qualche modo da dove si parte e come ci si è arrivati anche, e dove si vuole arrivare. Ora è noto a tutti, direi, com'è la situazione attuale. Siamo arrivati qui per l'uso di combustibili fossili che producono questo cambiamento climatico, perché producono, quando li usiamo, la CO2, che è un gas serra, eccetera, eccetera. Adesso non mi intrattengo. Voglio solo dire che questo fatto che bisogna fare una transizione ormai è appurato. Non so, anche se volevo stare, diciamo, alle risoluzioni più recenti, nel 2015 la conferenza di Parigi ha stabilito in modo chiaro che il cambiamento climatico è il problema più preoccupante per l'umanità. Più recentemente l'International Panel on Climate Change, che è un gruppo di scienziati che lavora sotto l'egida dell'ONU, ha affermato che la produzione di CO2, cioè di questi gas serra, è fuori controllo, e lo è stata anche durante la pandemia, quando appunto l'uso dell'energia è ridotto. Infine, due o tre mesi fa, la COP26 di Glasgow, l'attuale segretario dell'ONU, che si chiama Guterres, ha detto in modo ironico che procediamo sulla strada verso la catastrofe. Quindi a questo punto non c'è dubbio che bisogna fare la transizione. C'è in atto un cambiamento climatico disastroso, ecco, e dobbiamo fare in modo che non è che si può tornare indietro, che sia frenato questo cambiamento climatico. Quindi questa transizione dai combustibili fossili che generano questo cambiamento climatico ad altre energie pulite, fra virgolette, è necessaria e poi è anche urgente, perché se andiamo avanti così arriveremo a un punto in cui non si potrà più fare niente, insomma. Bisogna fare in tempi brevi, e infatti si sono dati anche alla conferenza di Parigi, diciamo, una trentina d'anni. Entro il 2050 noi dovremmo eliminare i combustibili fossili.
Professor Balzani, quali sono le fonti rinnovabili su cui possiamo concretamente puntare?
Ci sono tre principali energie rinnovabili: il fotovoltaico, che converte l'energia solare in energia elettrica, poi c'è l'eolico, che converte l'energia del vento in energia elettrica. E poi c'è l'idroelettrico, che converte l'energia dell'acqua, delle cascate d'acqua, in energia elettrica. Quindi c'è questa grande novità che le tre energie rinnovabili principali, che sono queste, e sono quelle su cui si può puntare, perché sono già mature. Tutte e tre convertono l'energia solare sostanzialmente in energia elettrica. Quindi il futuro dovrà andare avanti con energia elettrica, non più con energia termica, con calore, che è quello che noi otteniamo bruciando i combustibili fossili.
Quindi energia elettrica che dovremo cercare di produrre sempre di più facendo affidamento su fonti energetiche pulite e rinnovabili, come quelle appena citate, solare, eolico e idroelettrico. E, professor Balzani, queste fonti energetiche sono sufficienti per rimpiazzare i combustibili fossili?
E la risposta è sì, ma nel senso che quanta energia vogliamo consumare al mondo? Perché anche i combustibili fossili non sono sufficienti se noi continuiamo a aumentare il consumo di energia. Quindi la risposta è che le energie rinnovabili sono sufficienti se noi adottiamo, diciamo, un modo di vivere, di cui possiamo parlare se vuole fra un po', logico, insomma, non un modo di vivere basato sul consumismo, sull'usa e getta. Dobbiamo cambiare soprattutto il modo di vivere. Ecco. Allora, perché appunto le energie rinnovabili hanno anche loro dei difetti. La prima è che sono fluttuanti, nel senso che per esempio il sole non c'è sempre, il vento non c'è sempre, eccetera. Bene. Allora il primo difetto è che noi dovremmo accumularli in qualche modo per usarli nei momenti in cui non ci sono in campo. E quindi ci vogliono per fare questi accumulatori di vario tipo, poi vedremo, ci vogliono dei materiali. Questi materiali dove si trovano? Si trovano sulla Terra. Tutto quello che c'è di materiale noi lo dobbiamo prendere dalla Terra, che poi anche i combustibili fossili li traiamo dalla Terra. Allora bisogna mettersi in testa che la Terra è il nostro limite. Le energie rinnovabili non sono scarse perché c'è poco sole, capisci? O perché c'è poco vento, sono scarse, sono, diciamo, non sono in quantità infinita perché è la Terra che ci pone dei limiti.
Quali sono questi materiali, quelli cioè che ci immaginiamo che verranno sfruttati di più per far fronte a questa transizione energetica? E per quali scopi vengono e verranno utilizzati?
Per esempio, se c'è il sole, io sono contento, c'è molta energia, ma se voglio energia elettrica dal sole, cosa devo fare? Devo fare delle celle fotovoltaiche che richiedono materiali. Alcuni sono anche molto comuni, per esempio l'ossido di silicio è molto comune, ma altri sono più scarsi. Ci vorrà del rame per i fili, eccetera. E poi soprattutto se voglio fare delle batterie per accumulare questa energia elettrica per momenti in cui non c'è. Le batterie sono degli aggeggi, diciamo, materiali che richiedono certe sostanze. Per esempio, le batterie più comuni, quelle perché devono funzionare meglio, devono funzionare bene, devono convertire l'energia solare in energia, l'energia elettrica in energia chimica, e poi devono ridarci indietro con l'energia chimica, l'energia elettrica, gli accumulatori, insomma. Allora ci vogliono delle sostanze chimiche dentro questi accumulatori per far sì che il processo sia reversibile, molto particolari. Le batterie migliori sono quelle a litio. E il litio, se uno guarda il sistema periodico, la tabella periodica, quella quantitativa che ci dice presso poco quanto sono abbondanti i vari elementi, trovo che di litio ce n'è pochissimo. E lì vicino al litio c'è il sodio nella tabella periodica. Diciamo. Perché non facciamo batterie al sodio? Semplicemente perché litio e sodio hanno proprietà chimiche molto diverse e il sodio non funziona. Allora dobbiamo usare il litio. E di litio ce n'è poco. Relativamente poco, allora di tutto quello che è scarso noi dovremo poi riciclare e il litio si può riciclare, per fortuna. Ma c'è un altro problema più importante: il litio l'abbiamo in Italia, no? E in Europa l'abbiamo, no? Allora dov'è che ce l'hanno? Diciamo, particolarmente ce l'hanno in Cile e in Australia. Cosa vuol dire questo? Che noi dovremmo prendere il litio dal Cile o dall'Australia. Ma dirò di più, se voglio fare delle pale eoliche, nelle pale eoliche c'è un magnete che richiede quindi una sostanza molto particolare, che è il neodimio, elemento che magari nessuno conosce, però adesso diventa, diciamo, importante perché se voglio fare delle pale eoliche efficienti devo usare il magnete e il neodimio. Dice, il neodimio c'è in Italia? No. In Europa, no? Chi ce l'ha il neodimio? Quasi tutta la Cina. Ah, ma guarda un po'. Allora, queste cose che ho detto, cosa significano? Che nessuno può andare avanti da solo. Noi dovremmo prendere il neodimio dalla Cina, il litio dal Cile e daremo altre cose, loro, capisci? Daremo i prodotti finiti. La grande lezione da questa, diciamo, disomogenea distribuzione degli elementi importanti. Bisogna collaborare. La Terra è il nostro limite, capisci? Noi non possiamo andare a prendere materiali da fuori della Terra. La Terra è il nostro limite, quindi dovremo cambiare noi il modo di vivere.
Professor Balzani, un'ultima battuta. Se colgo bene le sue parole, la vera sfida, quella che ci aspetta urgente per il prossimo futuro, più che tecnologica, è culturale?
Benissimo, ci vuole una rivoluzione culturale. L'ha detto persino il Papa. Rivoluzione culturale, che vuol dire che noi dobbiamo comprendere che non possiamo vivere in questo famoso usa e getta, perché tanto la terra ha risorse limitate e non sappiamo neanche dove mettere i rifiuti a un certo punto. Quindi bisogna riciclare perché si può, ma anche riciclare non è, diciamo, la panacea di tutto. Quindi bisogna che noi ci mettiamo in testa di consumare meno che si può, che non vuol dire tornare all'epoca delle caverne, capisci? Non vuol dire questo, eh. Vuol dire semplicemente vivere, si potrebbe usare una parola che so che è poco simpatica, che si chiama sobrietà, però si può vivere con sobrietà e essere felici, capisci? E questo è il punto. Invece, se vogliamo continuare a consumare quello che vogliamo, se tutti vogliono consumare di più, se per di più ci facciamo la guerra, così appunto ci portiamo via l'un l'altro le risorse, distruggendone un mare, naturalmente, non possiamo andare a... Insomma, la terra, col suo limite, ci dà una grande lezione. Dobbiamo vivere in modo diverso, dobbiamo vivere nella sobrietà.